60 secondi della carriera, tripla! Bang! Kobe Bryant!
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui!
Troppo vicino!
Bravi! È entrato, non ci credo! Non ci posso credere!
No,
cosa
ce l'ha fatta, non ci posso credere nemmeno io! Grande. È impossibile!
Bravo! Rossi c'è! Che gara!
Martedì 30 marzo finisce la pausa delle lauree e ritorna a Radio Yulm con Yulm Sport Club. Michele
e Tommaso, di cosa parleremo oggi, Michi?
Oggi parleremo di nazionale, non possiamo fare altrimenti. Il campionato è in pausa, ma c'è tanto di cui parlare della nazionale maggiore, ma non solo, anche della nazionale under 21. Poi si passerà al basket, come sempre, Serie A, NBA, motori, rugby, tennis, ciclismo. Insomma, gli appuntamenti non mancano mai.
Your number all night. I'm always on your team. I got your back.
Herself enough love. She live a life hand in a tight glove. I wish that I could fix it. I could fix it for you. But instead I'll be right here coming through.
Rientriamo parlando di Italia. Come preannunciato, c'è stata la pausa nazionale, e in realtà c'è ancora la pausa nazionale, deve ancora finire, finirà domani, ma parliamo di quanto è successo. Italia-Irlanda, Irlanda del Nord, anzi 2-0, e Bulgaria-Italia 0-2. Due partite nel risultato simili, nella prestazione diverse. Ci sono state diverse polemiche, diverse paure, diverse critiche. Insomma, cosa ci puoi dire, Tommaso?
Beh, allora, sì, sono state partite un po' differenti, con la prima contro l'Irlanda del Nord, in cui l'Italia ha praticamente dominato creando occasioni da gol per tutta la partita, ma c'è stata poca concretezza sotto porta, un po' troppi gol sbagliati, e alla fine con qualche leggerezza in difesa l'Irlanda del Nord ha rischiato pure di riaprirla. Dopodiché il risultato è stato praticamente sempre in ghiaccio e non è mai stato in discussione, però serve un pochino di concretezza in più in questa Italia. Invece in Bulgaria, ma si è fatto un po' di fatica a sbloccare la partita, ci è voluto un rigore di Belotti, però poi nel secondo tempo le cose secondo me sono andate un po' meglio. Non so cosa ne pensi tu, però secondo me in questa pausa nazionale con partite così ravvicinate è anche normale avere il freno a mano un po' tirato.
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo, può starci tutto come analisi, anche perché non siamo gli unici ad aver faticato. Ricordiamo, queste partite valgono per la qualificazione ai mondiali 2022, abbiamo un girone oggettivamente abbordabile, la più temibile sembra essere la Svizzera. Insomma, in questo momento conta più il risultato che altro. So che è un discorso brutto, perché poi è la classica mentalità italiana, però in questo momento è così. È una settimana, tre partite, ti porti a casa i tre punti e sei contento sostanzialmente. Vorrei fare una menzione di merito per Berardi, che secondo me è diventato un giocatore veramente... Intanto, un giocatore fortissimo, ma anche importante per la nazionale. Quasi, attenzione adesso, quasi meglio di Chiesa nello scacchiere di Mancini, secondo me. Quindi...
Forse sono d'accordo con te, perché comunque Berardi nelle ultime tre partite da titolare che ha giocato ha sempre segnato con la nazionale, per cui sta diventando veramente fondamentale in questo sistema di gioco di Mancini. Poi, tra l'altro, volevo solo tornare un secondo sull'argomento gioco, però secondo me... C'eravamo fin troppo abituati bene, forse, con questa Italia a vederla palleggiare sempre alla grande e dominare contro tutte le squadre. Se per un paio di partite siamo meno brillanti in un periodo così difficile, secondo me non c'è di che lamentarsi.
No,
secondo me, considerando pure quello che avevamo prima, perché con Conte avevamo raggiunto buoni risultati, ma il gioco non era tutto sta bellezza.
Avevamo anche una squadra più modesta, diciamo. Come interpreti possiamo dire che finalmente... Non credo che l'Italia sia al livello delle super big, ma abbiamo dei giocatori di qualità. Già solo poter dire chi sta in panchina tra Chiesa e Berardi, e non perché si faccia gara a chi è più scarso, ma perché sono entrambi molto molto validi e abbiamo tante alternative anche a centrocampo, insomma è un'ottima nazionale. Aspetto chiaramente test più difficili, ma non perché voglia fare il critico, perché voglia fare... però semplicemente sono molto curioso di vedere questa squadra contro squadre più forti che arriveranno. Comunque l'importante sarà fare un'ottima prestazione all'europeo. Oggi,
diciamo che l'unica questione che rimane in ballo probabilmente per l'europeo è il centravanti titolare, e qua adesso dobbiamo dichiararci, magari l'abbiamo già fatto in passato, però l'europeo si avvicina sempre di più. Chi deve essere il centravanti titolare per te di questa Italia, con tutti a disposizione, immaginando chiunque, nessun infortunio?
Allora, è un discorso che richiederebbe mille ore. Distinto ti dico Ken, perché secondo me merita. Se giocherà Jolly, come credo, e quindi non titolare punta o titolare ala, veramente sarà in difficoltà. Probabilmente Belotti, per come concepisco io l'attaccante della nazionale, però insomma non mi stupirei di vedere Immobile.
Sì, allora, noi abbiamo fatto un sondaggio sul nostro Instagram e quasi tutti hanno votato Immobile. C'è stato qualche voto per Ken, praticamente nessuno per Belotti. Io sono abbastanza in linea con la tua idea, nel senso che Ken sarà il centravanti del futuro, anche se non ha ancora fatto il centravanti con Mancini. Però Belotti, magari adesso, per le caratteristiche e per il rendimento che ha avuto sotto la guida di Mancini, secondo me è quello che merita di più. Dopodiché, se Ken continuerà ad avere un rendimento pazzesco al PSG e dimostrerà anche a livello internazionale di essere un giocatore ormai già maturo, io sarei anche d'accordo a metterlo titolare all'europeo.
Sì.
Tu cosa dici?
Assolutamente. Sono assolutamente d'accordo. Io credo che Belotti e Immobile se la possano giocare, sempre tornando al discorso di Berardi, Chiesa, insomma i ballottaggi, siamo quantomeno abbastanza messi bene. È vero che Immobile in questo momento è a zero e con l'Italia si trasforma in un fantasma spesso, quindi sarà importante ritrovarlo in forma, ma credo che oggi come oggi, per quello che si è visto, il più meritevole sia proprio il gallo Belotti. Yes!
continuiamo con un'altra nazionale italiana, però quella under 21, i cosiddetti azzurrini, che stanno disputando proprio l'europeo under 21 in un periodo un po' strano per disputarlo. Sì, esatto, perché hanno cambiato la formula, adesso ci sono gironi più ampi, più partite da giocare, e per la nostra nazionale è andata un po' così così. Cosa è successo, Michele, in queste partite?
Allora, abbiamo avuto Repubblica Ceca Italia, che ci rimanda direttamente al Mondiale 2006, non è finita altrettanto
Verissimo.
Bene, 1-1 con gol di Scamacca, che secondo me... Zitto, quarta punta del Genoa che si lotta alla retrocessione, ma secondo me ha veramente una qualità importante, e sfortunato autogol di Maggiore. Poi partita pazzesca con espulsioni, Tonali che si fa cacciare per... Vabbè, lasciamo perdere.
Sì, diciamo che anche su questa nazionale ci sono state tantissime polemiche, stavolta non per il gioco, cioè anche per il gioco, però se per la nazionale maggiore si è criticato un po' il rendimento in calo, qui proprio il carattere della squadra, troppo violenti,
sì,
troppo nervosi.
Assolutamente, infatti ci sono state tante critiche, perché non solo Repubblica Ceca Italia 1-1 con due espulsi, abbiamo fatto anche Spagna-Italia 0-0 con due espulsi, insomma Spagna-Italia gestita anche un po' peggio forse dall'arbitro, però tant'è, siamo decimati, abbiamo squalificati ben 47 giocatori, Tonali per due partite, Del Prato, Scamacca, Rovella, insomma sarà una bella sfida mettere in campo 11 giocatori, no, a parte gli scherzi, però anche dal punto di vista del gioco possiamo dire che non c'è grande soddisfazione.
Sì, perché questa Italia fin dall'inizio del ciclo di Nicolato è stata impostata su un 3-5-2, che però esclude qualche giocatore che secondo me potrebbe fare molto bene in quest'Under 21, come Sottile e Vignato, sono due che mi vengono in mente, che giocano comunque in Serie A e vengono anche spesso impiegati dalle rispettive squadre, però appunto in questo modulo si punta tanto sui terzini, ci sono Zappa e Frabotta che comunque sono altri due titolari, e soprattutto si punta sugli attaccanti, perché capisco che ci siano ancora Cutrone, Scamacca, c'è anche Raspadori, ci sono diversi giocatori magari un pochino più affermati rispetto ad altri, e quindi si è deciso di puntare su questo sistema, però si è sempre fatta un po' di fatica, e anche in questo europeo alla fine, giocando le partite sempre in maniera un po' sporca, buttandola sul piano fisico, alla fine siamo finiti con due espulsi a partita.
Esatto, e soprattutto terzi in classifica, obbligati a vincere con la Slovenia. Certo, va meglio a noi che alla Repubblica Ceca, che dovrà affrontare la Spagna, però...
Sì, però anche con la Slovenia, che tra l'altro sarà proprio stasera, ma ne parleremo più tardi, si rischia di non riuscire a sbloccare la gara per come giochiamo. Quindi è un problema, perché con la Repubblica Ceca secondo me si è disputata comunque una buona partita, creando diverse chance, invece prima dell'autogol sfortunatissimo di Maggiore eravamo andati vicinissimi al raddoppio. Invece con la Spagna siamo stati 90 minuti
calpestati,
in difesa.
Possiamo dirlo, calpestati,
sì,
presi a schiaffi, investiti, infatti non so come sia finita 0-0, anzi... Lo so, e ringraziamo Carnesecchi che ha fatto dei miracoli in porta, soprattutto al 93esimo. C'era un dato che mi aveva particolarmente impressionato, se non sbaglio a inizio secondo tempo, passaggi riusciti dalla Spagna erano sui 160, l'Italia ne aveva 200 in meno, per dire quanto abbiamo tenuto il pallone. Mi pare un po' che si stia cadendo nel classico problema
stereotipo italiano.
Sì, della squadra italiana catenacciara che rinuncia al pallone, che di per sé non è un giudizio di qualità, però allo stesso tempo è evidente che, essendo una giovanile, ci dovrebbe anche essere più un lavoro di sistema, di movimento, non è tanto una nazionale maggiore in cui uno si adatta anche ai giocatori che ha, chiaramente. Qui abbiamo ancora degli astri nascenti che dovrebbero uscire da un percorso di formazione ben preciso, e si è visto nella Spagna, che ha dei giocatori impostatissimi, e infatti la Spagna è quella dall'inizio, dai pulcini ai grandi, è una squadra di qualità, che sa giocare, che muove la palla, che è a suo agio con la palla a tre piedi. Noi siamo veramente una squadra che fa sportellate, però questa ossessione delle sportellate, diciamo, è un po' un problema secondo me a livello di sistema calcio, perché non formiamo dei giocatori in grado di arrivare a livello qualitativo tra i grandi del calcio.
Sì, diciamo che
me.
È proprio una discussione sull'intero sistema calcio italiano in cui si punta magari troppo poco sulla tecnica, però è una cosa da impostare proprio dall'inizio, da rivoluzionare nel tutto il calcio italiano. Però possiamo consolarci con il reparto portieri, perché se io penso a Carnesecchi che è in Under 21, però teoricamente in Under 21 potrebbe andarci ancora Donnarumma, per dire.
E quello è impressionante.
Poi anche in nazionale abbiamo Meret, Cragno, Audero, cioè ne abbiamo tantissimi di portieri veramente di altissimo livello. È l'unico reparto che veramente in questo nuovo ciclo del calcio italiano, dopo Buffon, che comunque è stato uno dei più grandi della storia, non farà rimpiangere, secondo me.
No, assolutamente. Se avessimo la metà del talento che abbiamo in porta diffuso in tutta la squadra, probabilmente saremmo una delle nazionali più forti al mondo. Poco da dire, veramente abbiamo dei portieri di qualità, speriamo per Nicolato che escano fuori anche negli altri reparti.
La pioggia scende fredda su di te, Pesaro una donna intelligente, forse è vero ti hai fatta trasparente, ma non ci cascherai mai. Da provare, ricordami le olive sono buone, mi prenderò un gelato con il tuo sapore, ti spaccherò la faccia se non mi dà cuore, ma non mi importa se non mi ami più, e non mi importa se non mi vuoi bene, dovrò soltanto imparare a camminare, dovrò soltanto imparare. Manchi a fare, ti prego dimmi che cosa mi manchi a fare, tanto mi mancheresti lo stesso, che cosa mi manchi a fare, ti prego dimmi.
Era Calcutta, cosa mi manchi a fare, Tommaso? Cosa mi manchi a fare tu? Dimmelo.
Sono di fronte a me lo speaker migliore di Radio Yulm, quindi è
magari di fronte,
per...
magari siamo come tutti costretti in casa, ma Radio
Yulm in maniera metaforica, noi siamo sempre vicini, Michi.
Esatto, Radio Yulm non si ferma mai anche da remoto e adesso è il momento di passare al basket italiano e adesso prendo la palla in mano e te la passo.
Eh sì, me la passi perché dobbiamo parlare di una giornata che ha riservato una sorpresona, perché la Reyer Venezia è riuscita a battere l'Olimpia Milano e in questo modo ha riaperto completamente il campionato di Serie A, perché c'è Brindisi che ha vinto di nuovo e quindi adesso è a 32 punti, a meno 4 da Milano, ma bisogna sempre considerare che Brindisi ha una partita da recuperare contro Sassari, che sarà uno scontro diretto quasi alla pari, perché sono entrambe due buonissime squadre, però in caso di vittoria Brindisi si porterebbe a meno 2 da Milano. Quindi dopo un inizio di campionato in cui l'Olimpia sembrava stradominare, non avere rivali, comunque adesso si sta formando un campionato sempre più equilibrato in vista delle Final Eight, quindi devono stare attenti e secondo me ci potrebbero essere molte sorprese anche nelle prossime settimane. Da segnalare ovviamente anche il derby di Bologna tra Virtus e Fortitudo, in cui Bellinelli ha fatto vedere di essere ancora un giocatore di altissimo livello con 23 punti e ha fatto vincere la sua Virtus contro la ex Fortitudo. Delle polemiche in passato avevamo già parlato. Purtroppo la nostra Carpegna Prosciutto, Michi,
no,
non ha speranze, in crisi nera.
No, gliel'abbiamo guffata tutti questi mesi, esaltarla, 18 punti, quest'anno scudetto, ecco, crollati, lo sapevo.
Però rimane nella zona playoff, quindi attenzione, crisi nera.
Secondo
però
me
si è sempre...
c'è la possibilità di fare la rimontona scudetto ai playoff, io ci credo.
Speriamo. Adesso andiamo oltreoceano?
Sì, dai, ci sta, prendiamo questo aereo, anche seguendo le norme Covid che ci permettono di andare all'estero, ma non... Satira, no, vabbè. Passiamo all'NBA e parliamo di cosa ci sono state le partite. Chiaramente, forse la partita di cartello è stata Bucks contro Clippers, stravinta dai Clippers, ma oggi mi dispiace lasciarvi senza la carrellata di partite, ma direi che è doveroso parlare un po' degli scambi che si sono tenuti nell'ultimo giorno, appunto dedicato agli scambi, che come sempre è molto 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 infuocato e ci ha rivelato anche diverse sorprese. Per esempio Nikola Vucevic, centro All-Star quest'anno degli Orlando Magic, era gli Orlando Magic da una vita, è stato scambiato a Chicago in cambio di Wendell Carter e Otto Porter. Insomma, i Bulls hanno deciso di provare a dare una scossa alla propria storia, mentre i Magic, d'altra parte, hanno deciso di provare per l'ennesima volta a ripartire dal basso e hanno scambiato anche Evan Fournier ai Celtics. Quindi niente, semplicemente i Magic hanno alzato bandiera bianca. Cos'altro è successo di importante? Oladipo, preso dai Rockets nel famoso scambio di Harden, insomma questa storia l'abbiamo già sentita, è stato mandato a Miami, dove competerà, si spera per lui, per un anello o comunque per un posto ai playoff insieme a Butler. Chi altro è stato mandato via? Aaron Gordon. I Magic hanno continuato la loro autodistruzione vendendo Aaron Gordon al miglior offerente, che in questo caso erano i Denver Nuggets, che si sono assicurati anche il grande JaVale McGee, che per i più appassionati è un meme nonché un idolo. Chiudiamo perché non possiamo dirli tutti, con Rajon Rondo, che passa alla parte biancorossa di Los Angeles e quindi tradisce i campioni in carica dei Lakers, con cui ha vinto l'anello l'anno scorso, per accasarsi ai Clippers. Ma direi che le due cose più eclatanti sono la Marcus Aldridge, che va a unirsi ai Brooklyn Nets in quella che sarà probabilmente la favoritissima per l'anello 2021.
Radio Yulm.
You told me love me till the day I die. Surrender my everything, 'cause you made me believe you're mine. Yeah, you used to call me baby, now you're calling me by name. Takes one to know one, yeah, you beat me at my own damn game. Pushing, I'm pulling away from you. I giving you take, giving you take. Young blood, see you want me, see you want me. That is life, and I'm just a dead man walking tonight. But you need it, yeah, you need it all of the time, yeah. Young blood, see you want me, see you want me. Back in your life, so I'm just a dead man. Conversations end like it's the last goodbye. Then one of us gets too drunk and calls about 100 times.
So who you been calling, baby? Nobody could take my place. When you looking at those strangers, hope to God you see my face. I'm pulling away from you. I give and I give and you take. You're running around and I'm running away from you. From you.
Siamo sempre su Radio Yulm, Yulm Sport Club, Tommaso e Michele. Abbandoniamo momentaneamente i palloni per passare ai motori, perché dobbiamo parlare finalmente dell'inizio di stagione di Formula 1 e MotoGP. Partiamo dalla Formula 1 e cosa è successo a sorpresa nel primissimo GP del Bahrain? Cosa è successo, Miki?
Ha vinto Hamilton, niente. Sempre lui, ripartiamo da dove abbiamo concluso. Da dove abbiamo concluso gli ultimi 45 anni della nostra vita, sostanzialmente, perché Lewis Hamilton ha vinto anche questa volta il GP del Bahrain, però non senza polemiche, perché forse mai come questa volta è sembrato poter cedere a quello che si preannuncia il rivale numero uno, Max Verstappen, che con la sua Red Bull gli ha dato non poche rogne, è arrivato molto vicino ed è stato anche protagonista di una piccola polemica, una penalizzazione. Insomma, cosa è successo?
Allora, c'è stata questa polemica a quattro giri dalla fine, in cui Verstappen era riuscito a sorpassare Hamilton perché stava andando molto più veloce negli ultimi giri dopo la curva 4. Cosa è successo però? In questo sorpasso Verstappen è andato leggermente fuori dalla pista e allora il team gli ha comunicato che doveva restituire la posizione. Tutto normale, diciamo, che può capitare, spessissimo capitano in Formula 1 queste cose di restituire la posizione se si esce fuori pista e si trae un vantaggio dall'uscire fuori pista. Ma la polemica è nata perché Hamilton per tutta la gara è andato fuori in quella curva e nessuno gli ha mai detto che non potesse farlo, e nessuno dal team gli ha mai detto che dovesse fare qualcosa per non prendere penalizzazioni. Quindi c'è stata un po' sta polemica, è stato un po' discutibile da parte del team Red Bull comunicare di ridare la posizione a Verstappen. Insomma, è stata un po' una sfortuna, probabilmente pensavano di poter sorpassare Hamilton senza andare fuori e senza magari polemiche post-gara in cui avrebbero detto ma ha vinto andando fuori, però alla fine sono stati sfortunati perché negli ultimi giri Hamilton ha tenuto il primo posto. Insomma, comunque bravo Hamilton, che ha la macchina più forte anche quest'anno, però quest'anno deve stare attento, secondo me.
Sì,
Verstappen si vorrà vendicare dopo questo.
Deve stare attento, ma ahimè, ai noi, non per causa della Ferrari, che anche questa settimana, dopo anni di delusioni, ha un po' deluso. Diciamo, per come avevamo finito l'anno scorso, è una buona prestazione, non dobbiamo aspettarci grandi vittorie quest'anno. Ci può stare come piazzamento, però, sai, vedere la Ferrari si spera sempre in qualcosa di più. Abbiamo piazzato Leclerc al sesto posto e Sainz all'ottavo, mentre l'ex pilota della rossa, Vettel, è arrivato...
È stato disastroso.
Esattamente.
Quattordicesimo, un disastro.
Con tanto di frecciatine, di Binotto, vabbè, insomma, queste sono cose che lasciamo lasciamo fuori dal nostro campo di competenza, e direi che possiamo passare alla MotoGP, dove ha vinto,
dove c'è stata secondo me una gara spettacolare in Qatar, in cui ha trionfato a sorpresa secondo me dopo tante polemiche in passato Maverick Viñales. Una gara pazzesca, secondo me, dello spagnolo.
Sì, assolutamente, sembrava il miglior Marquez, ha ucciso la gara. È stato quasi un peccato, perché la scorsa stagione mi sono viziato, no? Con queste gare sempre combattute, un nuovo leader ogni settimana. Speriamo che possa mantenere questo ritmo anche questa stagione e che Viñales non diventi il nuovo mattatore. Però questa settimana è stato veramente dominante. Bravissimo anche il nostro Pecco Bagnaia, che è stato davanti per una gran parte della gara.
Praticamente metà gara.
Esatto, è stato superato, poi si vedeva che ha iniziato a cedere, è passato secondo, poi terzo, poi quarto, insomma sembrava non averne più. E poi sul finale.
Sul finale Mir con la sua Suzuki, campione del mondo in carica, aveva fatto una rimonta pazzesca, praticamente dalla decima posizione alla terza, e stava addirittura per sorpassare Zarco per la seconda piazza. Ma cosa è successo? Nell'ultimissima curva si è clamorosamente inchiodato ed è uscito troppo lento, e allora sia Zarco sia Bagnaia si sono presi gli altri due gradini del podio e Mir è dovuto arrivare quarto. Un po' di sfortuna per lui, con comunque la Suzuki che secondo me ha dimostrato che anche quest'anno può fare male, perché come al solito partono lenti e rimontano e portano a casa grandi risultati.
Assolutamente, sono d'accordo. Beh, Mir è il campione in carica, si è visto, anche perché è il campione in carica. Se non avesse appunto fatto quella sfortunata ultima curva, sfortunata o comunque errore suo, questo non ho le competenze per deciderlo, ma avrebbe chiuso secondo, quindi insomma grande grande gara anche per Mir.
Possiamo cosa pensi su Valentino Rossi? Parentesi,
sì,
finale,
esatto.
Su Rossi,
chiusura un po' amara su Valentino Rossi. Dai, diciamo che si sta divertendo dopo una gara da leggenda, possiamo concedergli anche delle gare disastrose.
Io faccio lo scemo, ma con lei non attacca. Il tipo da Campari, lei da Oliva nel Manhattan. La volante passa, stasera tira una riaccia. Non ho mai imparato a fare il nodo alla cravatta, ma tanto tutto passa. Forse dovrei cambiare aria, prendere il primo volo all'Italia. Ubriaco in strada con il miei canto Alba Chiara, al distributore senza scheda sanitaria. Io che c'ho solo guai dentro le tasche dei miei Levis, vorrei rubare i desideri a Fontana di Trevi. Abbiamo stesso sangue, no, non serve che mi spieghi. Te dimmi dove sei, mi faccio tutta Roma a piedi. Il tuo ricordo sfuma, una notte senza luna. Lei si morde un'unghia e fuma, e questa birra è tutta schiuma. Sorrido a mio fratello, siamo su di giri, fiori cresciuti in mezzo ai San Pietrini. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. Sveglia all'alba per il mercato delle sette, ho tamponato una mini ferma al verde. Il ragazzino in auto mi fa gna 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 gna, il nasone scorre sempre e non la smette. Ho perso il treno, poi l'aereo per Berlino, vorrei trasformare questa pioggia in vino. A Nettuno i miei ricordi Polaroid, gioco le foto porno di Leotta su un tabloid. Scotch sulla fotocamera del Mac, non ce la faccio più, va bene coffee break. Ho passato mesi a ballare la tech. No, il mio amico Veneto mi chiama vecchio. Ho la mia amica che nasconde il sushi nella borsa Gucci. A terra panni sporchi che non stendo. No, 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 no. Un'altra multa di sale che prendo. Oh, 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 oh.
E ci avrei scommesso
su
noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue. E ci avrei scommesso su noi due, una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due, e invece ognuno per le sue.
ci avrei scommesso su noi due. Una vita intera sempre in due. E ci avrei scommesso su noi due. E invece ognuno per le sue.
Torniamo ai palloni qui a Yulm Sport Club perché dobbiamo parlare della conclusione del Sei Nazioni di rugby e a trionfare incredibilmente direi con qualche sorpresa è stato chi è stato Michele?
È stato il Galles, il grandissimo Galles, la nazione più piccola di queste Sei Nazioni ma con un cuore grandissimo che li ha portati a conquistare queste Sei Nazioni dopo un autunno disastroso insomma. Abbiamo anche raccontato qui a Yulm Sport Club il disastroso Autumn Nations Cup del Galles, che invece si è preso questa rivincita anche un po' a sorpresa. Si sono incastrati diversi fattori, non ultimo la vittoria della Scozia sulla Francia, arrivata in ritardo rispetto alle altre partite perché era stata rimandata per colpa del Covid. Si è rigiocata questo scorso weekend e a sorpresa la Scozia è riuscita a tenere testa a una Francia forse non brillantissima, ha sprecato tante occasioni, sono state entrambe le squadre un po' indisciplinate sul finale, hanno finito tutte e due in un uomo in meno. La Francia aveva in mano la partita, aveva vinto, il tempo era scaduto, poteva tranquillamente buttare la palla fuori, ma forse eccesso di arroganza o chissà. Questo dovrei verificarlo.
Sì, un po' si sono rilassati, davano già per fatta la vittoria, magari.
Esattamente, ma in realtà potevano semplicemente vincere perché bastava buttarla fuori, probabilmente o per arroganza o per matematica, perché non ho visto se effettivamente la vittoria semplice non gli consentisse di vincere le Sei Nazioni e quindi
sì, teoricamente avevano bisogno di 21 punti di scarto, probabilmente quando si sono resi conto che non ce l'avrebbero fatta naturalmente perché mancava pochissimo tempo hanno detto vabbè buttiamola in caciara sostanzialmente.
No, ma più che hanno provato a risalire il campo, si sono fatti fregare e poi da lì è iniziata un assalto della Scozia che in maniera anche abbastanza eroica è stato veramente un assalto improbabile di questa squadra che fino a una decina d'anni fa se la giocava con l'Italia per la più scarsa e che quest'anno invece è arrivata a un passo dal secondo posto nelle Sei Nazioni. È riuscito a trovare la vittoria a tempo ampiamente scaduto, una vittoria che ha fatto impazzire i giocatori scozzesi e che rimarrà ben impressa nella loro memoria. Cosa ci portiamo via per chiudere un po' questo capitolo Sei Nazioni? Beh, l'Italia spero niente, perché è stato
no,
zero punti.
Nulla. Direi che siamo proprio in un momento di totale rifondazione, cioè dobbiamo rivoluzionare tutto quanto, secondo me, perché proprio anche a livello di gioco, di spirito, che una volta anche se eravamo inferiori a livello di talento, tra virgolette, c'era più voglia di lottare, c'era più unione anche nel gruppo. Secondo me adesso siamo veramente in un momento un po' morto del nostro rugby.
Sì, siamo in un momento di difficoltà, siamo da anni in un momento di difficoltà. Speriamo in un miracolo che ci tiri fuori da questa sabbia mobile. L'Inghilterra si porta via una bella batosta, forse una squadra un po' logora, forse un ciclo finito. La Scozia, una grandissima prestazione che la mette di diritto tra le migliori squadre al mondo, almeno in questo momento, e assolutamente il Galles si porta a casa un ottimo Sei Nazioni. La Francia, tante consapevolezze, anche tanti difetti, ma tanti tanti giovani da cui ripartire in vista del Mondiale 2023 che si giocherà in casa loro e che sono pronti a provare a vincere. partiamo dal tennis in questo nuovo intervento, perché anche in questo campo ci sono tante cose da dire, abbiamo tante novità che riguardano soprattutto quello che è un po' il talentino più in voga del momento, il nostro Jannik Sinner, che si sta confermando veramente un talento di livello mondiale.
Eh sì, soprattutto anche nel non demordere mai, nel non mollare mai, perché si è portato a casa un grandissimo risultato contro Khachanov, spero di averlo pronunciato giusto.
Ma assolutamente,
in quel di Miami, in occasione dei Masters 1000, e una rimonta pazzesca in condizioni fisiche molto complicate per Sinner, che anche se ha 19 anni, comunque con 30 gradi, altissima umidità, lui che comunque è altotesino, vabbè, questo è stereotipo, però vabbè.
Attenzione, subito accuso stereotipi. Cos'è no, contro gli altoatesini? No, dichiariamolo.
No, era una battuta chiaramente, però era in condizioni abbastanza critiche, ma non ha mai mollato ed è riuscito a ribaltare il risultato dopo che comunque Khachanov era stato in vantaggio per quasi tutto il match. Un grandissimo risultato per Sinner, che si è preso gli ottavi di finale e sta giocando tra l'altro proprio in questi minuti, quindi se siete interessati andate a sbirciare la gara di Sinner, che oggi si gioca tantissimo. Ma c'è un altro orgoglio italiano a Miami, che è Lorenzo Sonego, tra l'altro a cui io sono affezionato, dato che a livello calcistico tifa Toro come me, quindi complimentissimi a lui, è il più grande di tutti.
Chiunque tifi Toro per te è proprio un fratello.
Assolutamente sì, anche lui è riuscito a battere Daniel Galan e si è preso anche lui gli ottavi di finale contro Tsitsipas, e lui giocherà invece a luna di notte, quindi insomma un tennis azzurro che si è rialzato in quest'ultimo periodo. C'è anche Musetti, che è un altro ottimo talento, ci sarà Fognini come sempre. Tu cosa pensi? Ci sarà possibilità per il nostro tennis di avere proprio un periodo d'oro in cui ci sono tantissimi giovani e anche altri affermati agli apici della carriera?
Beh, lo aspetto da una vita, ti dirò. Il tennis per molti versi non è uno sport di quelli che... cioè non l'ho mai visto come uno sport, come dire, generazionale per quanto riguarda le nazioni, per quanto poi gli americani abbiano sempre portato grandi talenti insieme. Però io ci spero. Sinner, Sonego, Berrettini, poi i vecchi, tra virgolette vecchi, Fognini, eccetera. C'è tanto, tanto di cui sperare, e speriamo che Sinner possa rimanere fisso nei primi 5 al mondo un giorno.
Ciao, come va? Sei tornato anche questa sera qua. Non fraintendere, mi fa piacere, però bene non ti fa. Ascolta tutto il sashimi che ingoi. Non risana le ferite che ti porti dentro al cuore. Ordini ghiozza, il cielo si ghiozza, pensi al suo viaggio a Saragozza. Sembrava amore, invece era una stronza. Amen. Sono cose che succedono in Erasmus. Stagni all'ombra come stavano in Erasmus. So che ti senti vivo solo quando viene il su. Sì, ma non vorrei finirsi proprio come John Belushi. Monster Eco ci ha insegnato tutto sulla vita. Cioè che una risata è più forte di un milione di grida. Che la speranza è l'ultima a morire, ma di certo è la prima a mandarti a fanchiulo. Ma chissà lei che cosa fa là, ha trovato la felicità tra le braccia di un tipo spagnolo che dice te quiero, ma non l'amerà mai come te, che forse è il tuo sake. Ma che cosa vuoi che sia, l'hai presa con filosofia, ma era quella di Kierkegaard. Ed è per questo che ti trovi qui a parlare con un cameriere dello di un canino. So che ti senti vivo solo quando viene il sushi, ma non vorrei finirsi proprio come John Belushi. Monster Eco ci ha insegnato tutto sulla vita, cioè che una risata è più forte di un milione di grida. Yeah.
stelle fossero brufoli di un dio adolescente che gioca a The Sims di sera, e l'apocalisse non fosse altro che sua mamma che dall'altra stanza lo chiama per cena. Anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce già ricco. Tutto finisce, anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce già ricco. Tutto finisce, anche se scimmia su scicco, tutto ferisce, tutto ferisce, tutto ferisce già ricco.
E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Yulm Sport Club, ma prima di salutarci dobbiamo parlare come di consueto degli appuntamenti della settimana, perché l'avevamo preannunciato prima, questa sera ci sarà la nostra Italia Under 21 che si giocherà il passaggio del turno contro la Slovenia, è una gara importantissima, quindi mi raccomando seguitela. Ma domani cos'altro succede?
Domani ci sarà Lituania-Italia, l'ultima partita di questa pausa nazionale, l'ultima partita valida per queste qualificazioni, insomma per questo turno di qualificazioni, una partita abbordabile chiaramente, una partita da vincere per rimanere al vertice di questo girone che abbiamo il dovere di vincere. Non voglio più rischi, non voglio più rivivere gli incubi di Ventura che va a perdere con la Svezia, va vinto perché è un'occasione imperdibile. Poi
no, assolutamente, e anche dominando, bisogna dominare.
Esatto, bisogna dominare, bisogna veramente, dobbiamo mettere fine alle ambizioni della Lituania. La Lituania deve smettere di giocare a calcio dopo, no, vabbè.
Poveretti.
Chi pensi che giocherà titolare? Vai, diccelo, in punta.
Allora,
ti chiedo la
teoricamente
punta.
Si preannuncia un po' di turnover, però punta dovrebbe giocare Immobile. Dicono così anche perché Belotti ha giocato l'ultima da titolare e Caputo è out. Teoricamente era programmato Caputo titolare in questa partita, ma ha avuto un problema fisico ed è dovuto tornare a Reggio Emilia, stavo per dire a Sassuolo, ma il Sassuolo è una squadra complicata da collocare in Italia, però appunto giocherà Immobile, probabilmente faranno proprio staffetta, credo faranno 45 minuti uno e 45 minuti l'altro, ma la novità potrebbe essere specialmente in difesa, in cui partendo dalla porta potrebbe giocare uno tra Cragno e Sirigu, e potrebbe giocare anche Bastoni dell'Inter. Non saranno felicissimi gli interisti che giochi un loro giocatore proprio nell'ultima gara prima del campionato, però
vabbè dai,
si dà
sono
spazio
riposati,
anche
hanno fatto, hanno avuto il turno di riposo contro il Sassuolo, per un giocatore cosa sarà mai?
No, infatti, poi ci sta che si dia spazio anche ai giovani, potrebbe giocare in coppia con Mancini, in quella che potrebbe essere anche la coppia difensiva del futuro dell'Italia. Tu cosa pensi di questi due giocatori?
Ma abbiamo sicuramente un futuro roseo, chissà se questo sarà il modulo giusto per esaltarli, ma insomma non sono proprio convinto che all'Europeo saranno loro i titolari, però...
Chi è? Chi sarà? Secondo te un nome?
Un nome a caso tra i titolari dell'Italia?
No, in generale, del calcio italiano, chi può prendersi il posto in futuro una volta che i vari Bonucci, Acerbi...
No, assolutamente in futuro, dicevo a questi europei. Ma in futuro,
questi europei chiaramente sono d'accordo.
In futuro Lovato, dai, diciamo Lovato, diamo fiducia a Lovato.
Va bene, ci
giusto
sta.
Giusto per non essere mainstream, però sappiamo tutti che se Bastoni continua così si terrà il posto stretto. E però direi che possiamo passare anche agli appuntamenti extra calcio, perché sennò diventiamo monotematici. Partiamo e concludiamo in realtà con l'Olimpia Milano, che se la vedrà con il Panathinaikos giovedì alle ore 20. È un po' strana questa vita senza Serie A, senza Europa, eh? Cosa ne dici?
Ma finalmente questo weekend finirà, diciamo, questo periodo senza Serie A, e soprattutto riprenderà anche la Champions League. Tu sei carichissimo per la prossima settimana, la prossima puntata sarà pienissima.
Sì, assolutamente, non vedo l'ora di questa Champions League senza la Juve, senza l'Atalanta, senza nessuno. Vabbè, chiudiamo dai questa.
Non deprimerti
questa...
troppo.
No, esatto, chiudiamo questa parentesi molto triste. Non lasciamo andare via i nostri carissimi ascoltatori con una nota troppo triste. Noi vi dobbiamo salutare anche per questa settimana. Direi che è arrivato il momento di chiudere. Da Michele
e da Tommaso è tutto. Ciao a tutti.
Ancora nelle mani di Kobe Bryant, ultimi 60 secondi della carriera, tripla! Bang! Kobe Bryant!
Lorenzo davanti, Rossi dietro, non c'è spazio qui,
troppo vicino.
Bravi! È stato, non ci credo! Non ci posso credere!
No,
cosa
ce l'ha fatta! Non ci
non
posso,
ci posso
nemmeno
credere
nemmeno io! È impossibile!
Bravo! Rossi c'è! Che gara!